Papà e mamma non ci sono.
No, sono in cucina, credo.
Eccomi, gli spaghetti sono in arrivo. Non capisco come sia potuto accadere. Che cos'è quella pentola, Olivier?
È una pentola di riso integrale. Siamo stufi dei pranzi di merda che ci fate ingoiare da anni. E ogni volta che vedremo un alimento malsano in questa casa lo getteremo nella spazzatura.
Ma siete completamente impazziti. Siete stati voi a rubare il pranzo.
L'abbiamo solo gettato nella spazzatura.
Avete gettato tutto il pranzo nella spazzatura.
Abbiamo gettato il foie gras perché è un fegato malato e tossico di un animale che è stato torturato. Abbiamo gettato la costata di manzo perché i manzi iniettano solo antibiotici ed ormoni e li nutrono con pillole chimiche. Abbiamo gettato i liquori perché non ne possiamo più da dopo cena in cui si dicono fesserie e poi si guida senza vedere dove si va a sbattere. C'è perché è pieno di zuccheri, grassi e microbi, è una fabbrica di carne.
Se volete morire a 50 anni di sclerosi a placche, di cancro o di infarto, non ce ne importa un bel niente. Ma noi non mangeremo più così, perché non vogliamo vivere come bestie malate. Vogliamo vivere a lungo e in buona salute.
Ma avete completamente perso la testa.
Olivier, ragazzo mio, cerca di ragionare per un attimo. Sono deputato in un dipartimento agricolo. Immagina un po' che succederebbe se la stampa di destra sapesse che a casa mia si gettano manzo, foie gras e vino nella spazzatura.
Cos'è che ti affascina tanto nell'essere deputato? Fare qualcosa di utile per la gente o avere le mani in pasta per poterne approfittare?
Olivier, sta attento a quello che dici.
Ma guarda che cosa sei diventato. Ti preoccupi più della stampa di destra che della salute dei tuoi figli.
Ah sì? E se non venissi rieletto?
Ma noi ce ne infischiamo che tu non venga rieletto. Non ti domandi com'è che la terra sia ormai un immondezzaio. Non ti domandi com'è che la gente si ammala sempre più giovane. No, te ne freghi. Per te conta solo essere rieletto.
Sei un idealista e va benissimo. Ma ci sono delle realtà economiche dietro l'inquinamento. Ci sono gli allevatori, c'è la concorrenza.
E con questo dobbiamo intossicarci per consentire agli allevatori di far soldi a spese della nostra salute. E soprattutto farli continuare a votare per te. Ma che crepino gli allevatori e si tengano la loro carne di merda. E se domani la gente capirà che la carne fa male e smetterà di comprarla, beh, gli allevatori smetteranno di allevare. Coltiveranno cereali magari. E se per caso non sarai rieletto, può darsi che comincerai a interessarti di quello che fa bene alla gente, non solo di quello che fa bene a te.
Sono desolata per tutto questo, no. Scusate.
Bene, Olivier, credo che tutti abbiamo apprezzato la tua sortita ecologica. Ma adesso gradiremmo metterci a tavola, vero?
Ah, no, ho appena buttato gli spaghetti nella spazzatura.
Buonasera, bentornati insieme ad Open Day sulle frequenze di Radio Cusano Campus per aprire una delle buone abitudini del venerdì del nostro contenitore di approfondimento che si occupa quotidianamente di università, scuola e ricerca scientifica, ma sul finire della settimana puntiamo la nostra attenzione sul green, sulla tutela del nostro pianeta e su tutti quei comportamenti virtuosi che tendono appunto a tutelare l'energia, la mobilità e tutte quelle attitudini green che appunto presentiamo ai microfoni di Open Day. Oggi, dalla viva voce dell'architetto Mario Onori, andremo a sentire quali tra le sue invenzioni, perché, come vi ho detto, stiamo parlando di un architetto, ma parleremo nella fattispecie delle sue velleità creative, attraverso quale invenzioni si è avvicinato appunto a questa filosofia green che cerchiamo di portare avanti attraverso questa rubrica. Dunque non mi resta che salutare l'ospite di oggi, l'architetto Mario Onori. Buonasera architetto.
Buonasera.
Dunque architetto, l'ho anticipato un po' nella sua presentazione, lei ha studiato da architetto, ha fatto questo mestiere, però ad un certo punto della sua vita in un certo modo ha ceduto a quella spinta creativa che sentiva e che la conduceva sicuramente nel campo dell'invenzione, no? Della creazione, ma poi anche nel campo del sociale e del green, no? del culto del, diciamo, dell'ecologia.
Esatto, esatto. Io praticamente ho avuto questa spinta, più che invenzioni sono osservazioni da scientifiche, osservazioni dalla natura.
Sì.
Io ho fatto sempre l'architetto, mi ero laureato nel 78 con Quaroni,
sì,
abbastanza importante, 110 lode con lui, praticamente era un miraggio.
Sì.
Ho fatto anche una piccola esperienza di università per poco tempo, perché poi ho cominciato subito a fare lavori edili importanti.
Di docenza, intende, all'interno dell'università, ha insegnato?
Sì, ho fatto per geometria descrittiva.
Sì, sì.
Facevo progettazioni quando ancora non c'erano i computer, perciò le prospettive e cose varie. Poi dopo sono andato a finire con l'impresa edile che ha fatto tutti i lavori della metropolitana di Roma,
sì,
la linea B, poi abbiamo fatto cantieri Enel, Acea,
sì,
dighe, trasformatori a bagno d'olio a Santa Lucia 120.000 volte, roba pesante proprio.
Poi in dopo, che punto della sua vita ha deciso di dedicarsi anche
diciamo
all'invenzione?
Quasi una ventina di anni fa ho cominciato, ho avuto sempre il pallino delle invenzioni, anche perché ho un fratello che è diciamo capo officina della Mercedes da sempre,
sì,
perciò per la meccanica e cose varie. All'inizio è partito con un discorso di meccanica per fare biciclette particolari, per pedalare di meno e avere più resa, poi ho cominciato a fare proprio cose per il sociale, perciò antiesondazione, antisismico,
sì,
abbiamo fatto delle case prefabbricate che andavano bene per il terremoto, che resistono fino all'ottavo grado della scala Richter.
Sì.
Sono andato pure a Matrice a vedere se trovavo uno sbocco, ma purtroppo è un canale che non si può toccare.
Mi faccia capire, mi perdoni se la interrompo, vorrei capire meglio questo passaggio, no? Perché lei si è dedicato appunto all'invenzione, alla creazione anche di case antisismiche, è stato interpellato, è andato ad Amatrice, cosa è successo?
Sono andato ad Amatrice perché ho realizzato dei modelli e praticamente con questo sistema di costruzione in 3D.
Sì.
Ma non in 3D, quello piccolo praticamente, in 3D proprio le case fatte in 3D.
Dimensioni reali.
In dimensioni reali, sì, che praticamente si potrebbe ricostruire la matrice come era prima, identica, spiccicata,
sì,
con i corsi, con queste piccole distanze, perché effettivamente non può cadere nulla. Che il problema grosso del terremoto praticamente sono le tamponature dei fabbricati,
sì,
perché le strutture portanti bene o male si possono anche realizzare in una maniera elastica,
sì,
però le tamponature poi vengono giù.
Certo.
Invece con questo sistema che ho fatto io in 3D praticamente queste case rimangono sempre in piedi, cioè è più sicuro stare dentro la casa quando viene il terremoto
che fuori,
che stare fuori.
E come mai non è riuscito, diciamo, ad introdurre la sua invenzione, il suo brevetto? Che cosa si è frapposto fra lei e la concretizzazione di questo progetto?
Allora, prima di tutto c'era un problema sempre di collegamento con Errani e con tutto lo staff delle persone che poi devono decidere se realizzarlo o no.
Certo, perché, certo.
E più poi c'era un capitolato di appalto fatto nel 2015, che è praticamente irrealizzabile perché chiedevano che veniva fatto tutto a 560 euro al metro quadrato, una casa antisismica con sistemi tradizionali, ma non si sa neanche che cosa vuol dire. Ma a parte questa cosa qui, poi ho portato anche un sistema per recuperare tutto quello che era il materiale, perché c'è una società che lavora con noi, una società americana,
sì,
che ha prodotto questo sistema che si chiama dissociatore molecolare al plasma,
sì,
che è un sistema che in America hanno 400 impianti, dal 70 addirittura ci bruciano le armi dell'esercito americano,
sì,
e della NASA, e 80 impianti stanno in Giappone. Singapore va avanti così da 7 anni,
sì,
è un sistema che praticamente annulla portando una temperatura a 4000 gradi con una lancia termica, praticamente arriva all'atomo e tutta la spazzatura indifferenziata, perciò parliamo di tutto, Eternit, scarti di tutti i tipi, industriali e cose varie, praticamente produce ogni tonnellata di immondizia un megawatt di corrente.
Sì.
L'80% di Singapore, della corrente di Singapore, proviene dai rifiuti.
Sì.
Quello che avanza ci stanno facendo il porto, perché sono materiali inerti, tipo argilla espansa,
sì,
che praticamente può essere utilizzata per la costruzione, per le strade, per tutto quello che vogliamo. Perciò certo. Io credevo, in buona fede, da andare lì, dico, guarda, montiamo questo qui invece da portare via i carcinacci.
Certo, certo. Sarebbe stato un sistema sicuramente più efficace e anche produttivo, no?
Produttivo, perché se fa l'argilla stanca o se fa il materiale che è unito, cemento unito a delle fibre passato attraverso questo sistema 3D, si costruiscono le casette prima di tutto, ma 50 al giorno, no? 25 in 6 mesi.
Sì.
50 al giorno, che poi venivano montate successivamente sopra le costruzioni di un piano che venivano realizzate nel paese sempre con lo stesso materiale.
Certo.
Alveare in 3D.
Quindi quasi una copertura della casa originaria, no?
Sì, esatto, esatto. Praticamente si montano prima le strutture in acciaio con i dispersori di energia,
sì.
Si chiamano quelli che stanno sotto, monta la struttura in acciaio e vengono infilate come le cassette della frutta, per dire adesso,
sì.
Per fare un esempio, vengono infilate il primo piano che è il piano negozio, poi il primo piano che è l'abitazione e poi la casetta sopra. E praticamente al costo anche dei soldi che hanno stanziato, che sono ridicoli,
sì.
Con quel prezzo ci si poteva quasi fare. Perciò più di così
sarebbe stato economicamente sostenibile come progetto,
ma,
dice lei.
Ma resiste all'ottavo grado della scala Richter, cioè quella cosa più importante, che
sì.
Non è che cadono dopo i calcinacci o dicono basta che resiste e che non fa vittime. No, questo non, se, non è che è proprio una cosa che rimane lì.
Certo.
Perciò non ci stanno le tegole, non c'è sta, cioè le tegole sono fatte, ma sono stampate. Gli stucchi sono stampati,
sì.
Perciò posso rifare che ne so, le case fatte nello stile medievale, nello stile proprio.
Certo, vengono riprodotte
la matrice com'era.
Com'era, identica.
Identica, spiccicata, senza il pericolo di crolli e con le distanze che con un sistema diverso non si possono fare, perché sennò io per mettere la casa in sicurezza devo metterla a 20 metri dall'altra.
Certo, perciò certo.
Salta tutto, il corso, saltano i vicoli.
Certo.
Invece così si può fare tutto, perché è cemento mischiato con delle fibre,
sì.
E praticamente diventa resistentissima, 30 centimetri di spessore di muro con l'alveare dentro, perciò è una cosa, una bomba, e non può crollare nulla perché c'ha le strutture in acciaio.
Architetto,
questo,
sì, un'altra domanda sì. Per le case ci ha dato la sua spiegazione. Avevamo sì. Già sentito parlare, occupandoci di questo all'interno di 50 sfumature di green, della possibilità, sì. Perché lo fanno tanti paesi, lei ce l'ha detto, di produrre sì. Energia dallo smaltimento dei rifiuti. Tant'è che
sì.
Molti paesi vengono qui da noi e comprano la nostra immondizia. Sembra un paradosso,
certo,
ma
certo,
è così.
Certo.
Ecco,
certo.
Perché non si riesce in Italia a far avviare un progetto di questo genere?
Guarda, non le dico politicamente perché sennò a me non piace parlare dell'altra persona, ma l'abbiamo portata da tutte le parti in Italia,
sì.
E ci hanno tutti detto che praticamente hanno speso i soldi per fare dei termovalorizzatori che sono delle cose assurde. Che bruciano a 1600 gradi, perciò producono diossina, producono tutto.
Sì.
Questa è una cosa che invece dal 2007 praticamente anche Grillo era andato a vedere un impianto che stava in Scozia,
sì.
E c'è la registrazione su YouTube che uno basta va lì e vede, dove praticamente vedevano dentro un capannone veniva stoccata immondizia, praticamente quella edilizia, poi quella delle gomme,
sì.
Poi scarti di macellazione, buttato tutto là dentro questi, diciamo, inceneritori,
sì.
Che non sono inceneritori, che levano l'ossigeno, levano il gas e poi dopo bruciano a 4000 gradi,
sì.
Perciò non rimane più nulla, e guardando fuori che non c'era un filo di fumo, non c'era puzza, non c'era niente. Quello che avanza, come ho detto, a Singapore ci stanno facendo i porti, perciò lo buttano dentro al mare questa cosa, perciò non inquina assolutamente.
Non inquina,
non c'è, e ci stanno facendo i porti. Invece questo sistema ancora più nuovo che è uscito adesso, fanno l'argilla espansa,
sì,
invece di fare delle ceneri che poi andrebbero bagnate, questo fa argilla espansa che può essere utilizzata proprio per l'edilizia. Perciò inerti assolutamente, meglio di così.
E noi siamo costretti, siamo costretti a guardare sempre al di fuori dei confini italiani per dire guarda che bello.
Ma la cosa allucinante è che potrebbe bonificare pure la terra dei fuochi, potrebbe, perché più cose sono inquinanti e più va bene. Perciò anche la terra dei fuochi, anche le ecoballe che stanno qui a Malagrotta,
sì,
che sono lì a Stipate, potrebbero essere bruciate. In sì, più c'è la società americana che produce questo sistema,
sì,
che è collegato con una banca, che il finanziamento fino a 100 milioni lo fa direttamente questa banca, e entro 4 anni recupera questi soldi, perciò uno non spenderebbe neanche un euro. Perciò non è che bastano 3 ettari di terreno,
sì,
e praticamente vengono qui, installano l'impianto, si fa un contratto e questi si prendono sia i soldi della smaltimento dell'immondizia, ma i soldi come se fosse un eolico, cioè la produzione di energia elettrica come se fosse un eolico, un fotovoltaico, non c'è problema,
sì,
lo stesso prezzo, e potrebbe essere tutto sistemato. Poi ho fatto un altro sistema per disalinizzare l'acqua del mare, perciò un sistema gratuito col grafene.
Sì, come
che
no,
si può realizzare pure domani mattina, e praticamente trasforma l'acqua salata col cloruro di sodio, con tutto quanto, in acqua potabile. Perciò troppe cose, avrò fatto 50 invenzioni. Che
ecco,
sono
architetto, allora...
A livello, io ho bisogno solo di un'università che mi sta accanto per fare, perché sono andato a Roma 1, Roma 3, al CNR, per far vedere queste invenzioni, che ho fatto anche un motore a trazione magnetica con il magnete al neodimio, e l'ho fatta vedere pure al presidente del CNR, l'ho fatto vedere a Roma 1, l'ho fatto vedere a Roma 3 a Scienze Dinamiche, perciò tutti bravo, 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 bravo.
Però poi, diciamo, pochi risultati.
Nessuno. No, sì, non c'è nessuno, ho fatto dei cucchiaini con la paglia che praticamente potrebbe sostituire le confezioni dello zucchero con i cucchiaini di plastica, perciò eliminare direttamente la plastica.
Sì.
Perciò tante cose che però ho bisogno di qualcuno che mi aiuti economicamente, ma più che altro pure scientificamente.
Certo, a livello di strutture immagino pure.
Tutto,
certo.
Perché ho fatto 2 brevetti anti-esondazione a livello internazionale, però mi sono costato talmente tanto, 2 anni e mezzo a aspettare che mi arrivassero queste patenti, poi vado a parlare con la protezione civile e non sono interessati. Questi proteggono dall'acqua fino a 2 metri e mezzo, perciò si possono allungare, sono irpendibili, non ci va niente dentro perché funzionano con la pressione atmosferica,
sì,
e non c'è nessuno che...
Architetto, le faccio un'ultima domanda. Le faccio, sì, un'ultima domanda. Quanti dei suoi progetti, dei suoi brevetti hanno visto la luce e sono diventati prodotti commerciali, e quanti invece sono rimasti sogni nel cassetto? Con questo, con la sua risposta, noi capiremo per deduzione, di conseguenza, quanto è anche difficile, no, ottenere un risultato.
No, è impossibile, non è difficile, perché fare 50 riunioni, io conosco qua, io conosco là, io conosco sopra, io ho questi brevetti, li ho realizzati perché vado in giro per esempio con la bicicletta, che è una bicicletta fatta con un tipo di pedalata non innovativa, proprio rivoluzionaria.
Sì.
Ho fatto un sistema di pedalata addirittura ad trazione magnetica, però non niente, ho fatto sedie per gli handicappati che possono montare sull'autobus senza bisogno di pedane, possono entrare dentro pulmini senza bisogno di queste pedane allucinanti, che poi, movimenti proprio piccoli, particolari, sedie per anziani per per mettersi seduti sul divano, sul water, senza bisogno di meccanismi.
Di ulteriori supporti. Architetto,
io
devo chiudere perché il tempo a mia disposizione è terminato. La ringrazio.
Ci ha
fatto una panoramica.
Sì,
di tutte le sue invenzioni, di tutta quella spinta creativa a cui lei ha dato seguito, soprattutto in ambiti di cui noi ci occupiamo, che sono quello del sociale e quello appunto del green. Noi al momento la ringraziamo, le abbiamo dato anche la possibilità di raccontarci e raccontare a tutti coloro che hanno ascoltato. Chi non lo avesse fatto in diretta lo può fare attraverso il podcast sul nostro sito www.radiocusanocampus.it. Noi speriamo, alla luce di quello che ci ha detto, che qualcuna delle sue invenzioni, soprattutto quelle che riguardano, a mio modo di vedere, la ricostruzione di città vessate dal terremoto, stiamo parlando di Amatrice, di Norcia e di tutto il centro Italia, possano trovare la luce, possano avere una concretizzazione che ovviamente potrebbe soddisfare lei, ma potrebbe anche aiutare migliaia di persone tuttora in difficoltà. Io la ringrazio, ringrazio l'architetto Mario Onori per essere stato nostro ospite. Grazie mille, buon lavoro architetto.
Grazie,
arrivederci.
Arrivederci.
In linea alla regia, poi torniamo in diretta con Open Day.
Open Day conducono Misa Urbano e Alessio Morigi.